Come è stato detto da Leonardo, è già da diversi mesi che pensavamo a questo tipo di studio per la Chiesa, per diverse ragioni. Chi ha almeno 3, 4, 5 anni di conversione queste cose le conoscerà sicuramente a memoria, poi ci sono i giovani nella fede che hanno bisogno di sapere che cosa comporta, quali sono le responsabilità, le caratteristiche degli anziani, dei diaconi e quali sono le responsabilità della Chiesa verso queste figure. È un tema molto vasto quanto importante. Quindi non so come il Signore mi guiderà perché è vasto, non so sinceramente nello specifico le cose che tratterò o che tralascerò, perché non potrò predicare per tantissimo tempo. E noi siamo convinti, dicevo prima, che la Chiesa deve conoscere bene le caratteristiche che un anziano e dei diaconi devono avere e allo stesso tempo noi pensiamo che la Chiesa deve sapere quali sono le responsabilità verso queste figure che Dio mette all'interno della Chiesa. Prima di iniziare mi sono chiesto dove inizio. Beh, io voglio ricordare due principali attacchi che Satana porta sempre, in ogni epoca, in due direzioni. L'ho già ripetuto altre volte, ma a beneficio dei giovani nella fede, io lo voglio ricordare. Il primo attacco è verso la parola di Dio. Satana sa che chi mette fede nella parola di Dio e crede a questa parola e la pratica, sa che questa parola diventa un'arma potentissima e nessuna forza della malvagità può resistere davanti a questa potenza. E allora che cosa fa Satana? Cerca di svuotare i principi della parola di Dio. È forte questo. Perché li vuole svuotare? Perché vuole fare della parola di Dio un contenitore vuoto, senza forza. E a volte, in alcuni ambienti, dobbiamo riconoscere che ci riesce. Pensate in relazione all'anzianato e al diaconato, se lui riuscisse, come a volte lo fa, a svuotare queste verità, okay, che riguardano queste figure. Beh, il disastro è chiaramente incalcolabile. Leggevo in questi giorni un libro, che siano uno, di un certo Jonathan Lamb, e lui parlava dell'unità, un libro per alcuni aspetti anche interessante, però, c'è sempre un però, quando certi libri si leggono nella loro interezza, poi ti accorgi che sono cose umane. È quasi sempre così. E lui prendeva a prestito Atti 15 per giustificare che cosa? Per giustificare che ci sono delle verità principali e delle verità secondarie che in fondo, insomma, si possono tranquillamente trascurare perché noi dobbiamo necessariamente andare d'accordo. Quindi ci sono delle cose che noi le possiamo anche tralasciare. Perché Atti 15? Vi ricordate quando gli apostoli hanno detto, riguardando i gentili, ma il contesto è cioè, proprio preso fuori dal contesto e fatto dire alla parola quello che lei non vuole dire, assolutamente. Vi ricorderete quando gli apostoli dicono di non mettere altri pesi, e cita il sangue, l'idolatria e la fornicazione sopra i gentili. È vero. Quindi dice, vedi, avete visto? Che noi non dobbiamo mettere troppi pesi sulle persone, perché altrimenti non possiamo vivere l'unità. Ma la cosa peggiore, leggendo questo libro, scusatemi, ma ve lo cito, lui cita, per rafforzare questa sua idea, e non ho nessuna paura di dire diabolica, lui prende a prestito un teologo famoso americano che si chiama Müller, il quale afferma che è necessario applicare un triage teologico. perché se no non si può andare d'accordo. E quindi triage, voi sapete, è il termine usato in ospedale, che chi arriva, in base alle urgenze, si trattano le persone in base alle urgenze. E lui dice che bisogna fare una cernita. E quindi lui afferma, costui, che ci sono almeno tre livelli di questo triage teologico. Cioè, che cosa vuol dire? Prima di tutto, primo livello, verità fondamentale. E lui, vabbè, cita la divinità di Cristo, amen. Poi cita l'identità e l'opera del Signore Gesù. Ne cita altre, buone. E poi parla del secondo livello. Il secondo livello dice, sono importanti ma non indispensabili. E fa un elenco. Dice, ad esempio, chi crede nella differenza del battesimo, come praticarlo, beh, poco importa. Pensate, fratelli, terribile. Poi dice, va bene, anche il ministero pastorale femminile, cosa vuoi che sia? Non è una verità principale. E poi l'esercizio dei doni, va bene, c'è chi ancora crede nei miracoli, chi queste cose qua, per cui tutte queste cose sono di secondo livello. Ma la cosa terribile è che poi fa un terzo livello in questo triage teologico. E dice, ci sono dottrine di terzo ordine, le chiama così, mi vergogno anche a dirlo, dottrine al paracetamolo, cioè alla tachipirina, cioè così. E cita delle dottrine, fratelli, ad esempio il velo delle sorelle, questo insegnamento, i bicchierini, e ne cita altri, che per lui dice che non sono importanti. Fratelli, mi viene voglia di bruciare questo libro, forse lo farò, non lo so. Pensate a come lavora bene Satana per svuotare la parola di Dio e farlo diventare un contenitore vuoto, senza nessuna potenza. È terribile questa cosa qua. E noi dobbiamo stare attenti. Voglio leggere due passi in Seconda Timoteo, interessante. Timoteo, capitolo 3, capitolo 4, passi che noi commentiamo spesso, importanti, che conosciamo, e quindi li ricordiamo sempre a beneficio dei nostri fratelli giovani nella fede. Seconda Timoteo, capitolo 3, leggo dal versetto 16 in avanti. Ogni scrittura è ispirata da Dio, sottolineiamolo, questo avverbio indefinito, ogni. Guardate che bel triage che fa il Signore, lo Spirito di Dio. Ma quale triage? Ma quale divisione? Ogni. Cioè vuol dire che le virgole, i punti, le congiunzioni, gli aggettivi, i verbi, il tempo dei verbi, tutto è ispirato da Dio. Questo ce lo dobbiamo, fratelli, stampare qua. Dio non fa una classificazione delle verità. O sono verità o non lo sono. E poi da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, riprendere un termine che non ci piace molto, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. E poi dice, ti scongiuro, mamma mia che termine, fratelli, davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Ti scongiuro, predica la parola. Ti scongiuro, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Ti scongiuro, convinci. Ti scongiuro, rimprovera. Ti scongiuro, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verranno il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prudito di udire si cercheranno maestri di gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si rivolgeranno alle favole, ma tu sii vigilante in ogni cosa. Bellissimo sto passo, fratelli, guardate, si commenta da solo, facendo una piccola riflessione. Capiamo che non c'è una verità principale e una verità secondaria. Ma tutte le verità sono importanti, interessanti. Se analizzassimo tutti questi passaggi sarebbe bello. È bello quando dici insisti in tempo e fuori di tempo, in ogni occasione, rimprovera, poi dice esorta, termini che noi a volte li, come dire, li vogliamo aggiustare, però in realtà non sempre sono da aggiustare. Son belli questi passi, veramente preziosi. Scusatemi, fratelli. E quindi, verso la parola di Dio, lui vuole far sì che anche a riguardo l'anzianato, il diaconato, vuole svuotare quelli che sono i valori spirituali legati a queste due figure. E a volte assistiamo a questo, è vero. Chi gira un po' le chiese vede che Satana colpisce sotto questo aspetto, perché vediamo delle anomalie, vuoi perché c'è dell'ignoranza, vuoi perché ci sono delle ambizioni all'interno della Chiesa, vuoi perché vanno a vantaggio personale, fra virgolette, o a vantaggio di parenti, a volte c'è anche questa forma di nepotismo, e quindi c'è tutta una serie di situazioni che Satana sta lavorando veramente bene. E Satana sa una cosa importante, fratelli, lui sa la differenza fra un vero anziano biblico e una figura che non ha le caratteristiche che la scrittura dà per diventare un anziano o un diacono. Lui la conosce bene e cerca di aggiustare, cerca di svilire, proprio per le ragioni che dicevamo prima. Ci sono tutte queste ed altre cause che riguardano l'anzianato. E basta guardare in giro, dicevo, che ci rendiamo conto che queste anomalie poi a cascata portano altre anomalie all'interno della Chiesa. E quindi si crea disordine, e quindi si fanno entrare delle dottrine che non sono buone, dei costumi, delle usanze. E perché? Perché chi deve vegliare, chi deve insegnare, non lo sa fare, oppure non lo vuole fare, oppure non è, per svariate ragioni, per comodità, perché ha degli interessi. Le ragioni possono essere veramente molteplici. Quindi Satana attacca in questo ambito. Secondo ambito in cui attacca Satana. Satana attacca i credenti intorno alla credibilità, cioè fa sì che i credenti perdono di credibilità, ok? E quindi, perché Satana anche qui è un furbacchione, lui ha provato a perseguitare i credenti, a volte ci prova a perseguitare, è vero, sono credenti che vengono perseguitati, passano i guai, ma lui ha capito un'altra cosa importante, Satana. Ha capito che quando lui attacca direttamente e li fa soffrire la fame i credenti, li perseguita, li minaccia, ok? Beh, questi crescono di più. Allora Satana, questa cosa non è molto contento. Che cosa ha studiato Satana? L'attacco dall'interno della Chiesa. Satana allora dice, dall'esterno non c'è verso? E allora io adesso devo attaccare dall'interno della Chiesa. E lui applica la strategia di Balaam, ve la ricordate? Quando insegnò a Balak come far cadere il popolo di Dio. E quindi Dio mettersi contro il suo popolo. E allora assistiamo, fratelli, a credenti che vivono un piede da una parte e un piede dall'altra. In passato i credenti si convertivano ed erano pronti a morire. Sapevano che andavano incontro alla morte, alla persecuzione certa. È vero? E quindi non era una passeggiata come noi. E loro sapevano già che erano esposti e non avevano paura di morire. Oggi invece i credenti a volte si convertono e insomma ti hanno fatto un bel favore, hanno fatto un bel favore al Signore e devi stare attento come li tocchi, e perché sono fragili, si rompono. E guai a parlare di esortazioni, guai a far capire che ci sono degli insegnamenti importanti che vanno seguiti, ok? Tutte queste cose danno fastidio. Allora è più bello vivere un piede dentro e un piede fuori. Io sono convinto, l'ho già detto altre volte, ma fratelli, se ci facciamo un esame onesto, credo che lo capiamo. Io sono fermamente convinto che il benessere è un'altra arma che Satana usa contro di noi. Quando dei credenti non sanno gestire il benessere che Dio gli dà, sono destinati a fallire, sono destinati ad essere mangiati da Satana, sono destinati a cadere in questa strategia che Satana attua verso i credenti. Fatto questo, noi perdiamo gli scopi per cui Dio ci lascia sulla terra, che adesso ne parleremo, diremo qualcosa. Da dove voglio ancora iniziare nella mia premessa? Io voglio sottolineare che cos'è la Chiesa e che cosa non è la Chiesa, perché a volte molte idee ci confondono, è vero? Specie, ripeto, i giovani nella fede hanno bisogno di fissare questi punti perché possiamo insieme camminare bene. Allora, che cosa significa Chiesa? Allora, è un termine dal greco ecclesia ed è una parola composta. Chiamati fuori. Da che cosa? Dal giudizio di Dio. Allora, chi si converte sono persone chiamati fuori dal giudizio di Dio. E non lasciati in terra neutra, ma vengono lasciati qui sulla terra perché possano rappresentare perfettamente il Signore Gesù. Fra un po' citerò altri esempi che faciliteranno questa comprensione. Quindi questa è la Chiesa. La Chiesa è il popolo di Dio. La Chiesa sono persone perdute che hanno messo fede in questo Salvatore che si chiama Gesù Cristo e lui li ha tirati fuori dalla condanna di Dio. Questo. Li ha lasciati sulla terra, li lascia ancora sulla terra, perché possano servire. Quindi è un'assemblea di persone ed è un popolo, dice Tito, particolare, speciale, che Dio si è scelto perché possa servirlo e rappresentare. Che cosa non è la Chiesa? La Chiesa non è l'edificio, noi dovremmo usare l'adunanza locale, ma abbiamo detto sono le persone che hanno creduto nel Signore Gesù. La Chiesa non è neppure una religione, non è la religione cattolica, neppure la religione evangelica, né la religione dei testimoni di Geova, ma sono persone salvate per grazia mediante la fede. Non è un potere politico, non è un potere economico, finanziario, diplomatico, morale, scegliete voi, non è questo. La Chiesa non è un gruppo di persone frustrate che si incontrano in un locale come questo e quindi in qualche modo si danno ragione l'uno con l'altro. Non è un popolo frustrato, non sono persone che sono frustrate. Non è un gruppo chiuso, un club, non è un clan, chiamatelo come volete, non è neanche questo. Ma sono un popolo che desiderano stare insieme e avere parimente comunione insieme. Non è un gruppo di gente che ha poco da fare, è vero? Non è che non abbiamo niente da fare, avremo tante cose da fare, ma noi abbiamo le priorità che riguardano la nostra vita di cristiani. Quindi non siamo persone che non hanno nulla da fare, anzi, noi ne abbiamo più degli altri. Non è una democrazia, lo voglio sottolineare, fratelli. Noi non siamo una democrazia, ma una teocrazia. Lo voglio spiegare. Se fossimo una democrazia, tutte le volte che dovremmo prendere una decisione, allora facciamo per alzata di mano. Siete d'accordo? Sì, bene. Verità passata, scelta passata. Noi non siamo una democrazia. Noi siamo una teocrazia, cioè il Signore governa la sua Chiesa è attraverso degli uomini che lui mette, non sono perfetti, ma cercano con l'aiuto della parola di Dio di portare avanti insieme a tutto il resto dei fratelli e delle sorelle l'opera che il Signore ci ha lasciato da fare. Però non è una democrazia, non è che tutte le volte che noi dobbiamo prendere una scelta dobbiamo alzare la mano. Quanti sono? Allora la maggioranza ha vinto, si passa o non si passa? No, noi dobbiamo chiederci, è biblico? Non è biblico, la prima cosa. Poi ci sono delle situazioni di ordine pratico che riguardano a volte solo gli anziani, perché voi immaginatevi se gli anziani dovessero interpellare tutte le volte uno per uno, ok? E tutte le volte gestire chi non la pensa alla stessa maniera. Beh, fratelli, diventa, come minimo ci verrebbe un infarto dopo un mese, come minimo un infarto. E se qualcuno è capace di fare così, lo ammiro, lo stimo. Io non sarei capace, perché se vedremo nel seguito di queste riflessioni, noi dobbiamo discepolare, preoccuparci di insegnare, di visitare, di fare a tante altre attività che non si vedono, non siamo ancora onnipotenti e neppure onniscienti. Lo voglio sottolineare, non è una democrazia. Questo non significa che gli anziani non debbano prendere dei consigli a volte, amen. Non significa che a volte hanno bisogno di confrontarsi con la Chiesa su certe cose, amen, certo. Però non deve passare il messaggio che siamo una democrazia, cioè che tutte le volte bisogna andare per votazione, alzare la mano, tutti d'accordo, uno non è d'accordo, gli altri due sono d'accordo, tre, andiamo a capire cosa fare. Non è così. Poi, non è neppure una società anarchica, dove ognuno fa quello che vuole. No, non si può fare quello che vuole se noi siamo dei cristiani convertiti. Non possiamo dire io penso questo. No, il Signore dice questo. E la Chiesa si deve muovere come una sola persona. È scritto così, dobbiamo essere uno in tutte le cose. Quindi abbiamo bisogno di crescere, perché se cresciamo nelle stesse verità, noi andremo nella stessa direzione. Questo è molto importante, miei cari. Quindi la Chiesa è appunto il popolo di Dio. Allora, adesso devo fare un'altra premessa molto importante, perché ci servirà sia nella descrizione dei requisiti degli anziani e dei diaconi, e sia anche nella responsabilità che riguarda la Chiesa verso queste figure. Di cosa voglio parlare adesso? Allora, voglio introdurre e dire qualcosa intorno alle immagini che la Chiesa viene descritta all'interno della parola di Dio. Innanzitutto, sempre per i giovani della fede, chi ha 3-4 anni di fede, queste cose già le può insegnare meglio di me. Quindi, a favore dei giovani della fede, che cos'è un'immagine? Un'immagine è un linguaggio. Noi ci sono tanti tipi di linguaggio, è vero? Ci sono i linguaggi verbali, come sto facendo io adesso, sto comunicando con voi. Ci sono dei linguaggi simbolici, attraverso dei simboli. Ad esempio, il mio lavoro è disegnare, sono un progettista. Allora io faccio un progetto, prendo i disegni, li mando giù in officina e loro capiscono, è come se io fossi là e dicessi loro, guarda, qui devi tornire, qui devi rettificare, qui devi tagliare, qui devi squadrare, qui devi assemblare. Loro capiscono portandogli il disegno. Quindi il simbolo è un aiuto, ci fa capire un linguaggio, ok? In relazione alla Chiesa ci spiega la natura della Chiesa, le immagini ci vogliono spiegare la natura celeste della Chiesa, ci permette di capire tutti i privilegi e le responsabilità dei credenti, ci permette di capire la stretta relazione che c'è fra il Signore Gesù e noi. Le immagini ci aiutano anche in questo. Quindi ci spiega i privilegi e le responsabilità, perché ci sono tanti privilegi e a volte a noi piacciono solo i privilegi e le responsabilità non ci piacciono. Ci spiega l'amore che Dio ha per noi, le immagini ci fanno capire quanto Dio ci ama, vero? Adesso ve ne citerò qualcuna. Il lavoro al quale Dio ci chiama, chiama i suoi figli in questo mondo perduto. Quindi anche le immagini ci servono anche a questo. Guardate che messaggi straordinari che hanno le immagini. Io ho fatto un elenco, ne ho messo qua una ventina. Guardate, noi siamo, la prima immagine, luce e sale della terra. Ma che bello! La Chiesa è la luce e il sale della terra. Bellissimo questo. È la casa di Dio, dice in Prima Timoteo. E poi dice che è la casa di Cristo, in Ebrei 3:6. E poi dice che siamo il candelabro d'oro. Mamma mia, fratelli, che privilegi, ma anche responsabilità. Poi dice che siamo la famiglia di Dio. Oh, se potessimo capire bene che significa essere la famiglia di Dio. Mamma mia, allora ha voglia a bleffare. oppure rimaniamo a casa e diciamo magari non sto bene, oppure rimaniamo a casa e diciamo che ne so, ho avuto un imprevisto, in realtà ci facciamo prendere la pigrizia, oppure a volte non diciamo neanche niente e ce ne stiamo in silenzio, tanto che mi importa a me? Allora questo non è trattarci da famiglia di Dio, ci sono tante altre implicazioni, privilegi e non. La Chiesa è una città, è la città del Dio vivente, è la città santa, è la città posta sopra il monte, mamma mia, l'assemblea dei primogeniti, corpo di Cristo, la Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo, la fidanzata di Cristo, la sposa di Dio, colonna e sostegno della verità, è il gregge del Signore, la Chiesa è i tralci della vite, il campo di Dio, i figli di Dio, eredi di Dio. Mamma mia, ce ne sono ancora altre. Fratelli, guardate, ma quanto è bella la parola di Dio. E come sono belle queste immagini. Perché ci semplificano la comprensione di verità spirituali, altrimenti difficili da capire, almeno per me. Quindi, la domanda che mi pongo questa sera. Che tipo di immagine sono io? Sono il riflesso di un'immagine veritiera o di un'immagine falsa? Perché me lo devo chiedere. Alla luce di questo, com'è la mia vita? Il riflesso che io do è un'immagine vera oppure sbiadita, non è coerente, è falsata? Io adesso devo introdurre un'immagine importante che ci aiuterà nel seguito della riflessione, ed è quella del corpo. Noi siamo il corpo di Cristo. Che cosa ci fa capire questa verità, che siamo il corpo di Cristo? Sono tante verità che adesso vedremo. Beh, innanzitutto la prima verità importantissima, che noi tutti, compresi gli anziani, i diaconi, noi non siamo autosufficienti. Io ho bisogno di voi, voi avete bisogno forse anche di me. Quindi nella Chiesa questa immagine ci aiuta a capire che abbiamo bisogno della mano, del piede, abbiamo bisogno della testa, degli occhi, delle orecchie, abbiamo bisogno di tutte le parti. Abbiamo bisogno di quelle parti che non si vedono, dice la Scrittura, perché quelle parti là sono importantissime, non le vediamo il lavoro che fanno, mica si vede. Voi vedete il cuore il lavoro che fa? I reni il lavoro che fanno? Eppure svolgono un lavoro fondamentale, è vero? E la Scrittura ci ricorda che noi dobbiamo rendere onore anche a queste parti. Dobbiamo sapere che esiste uno spazio assegnato a questo corpo, alle parti di questo corpo. Dobbiamo ricordarci che un braccio non può prendere il posto di un piede, l'occhio non può prendere il posto di un orecchio, è vero? E quindi la Scrittura ci ricorda che c'è un ambito. Romani 12:3, ve lo leggo io. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Quindi, se sono il braccio, io mi devo preoccupare di svolgere tutte le funzioni a me assegnate, nell'ambito a me assegnato. Efesini 4:7, secondo la misura del dono di Cristo, secondo Corinzi 10:15, nei limiti di campo di attività assegnatoci. Matteo 25:15, ciascuno secondo le capacità che Dio ci dà nel momento che noi ci convertiamo a Lui. Quindi la Chiesa è il corpo di Cristo. Siamo molti, ma siamo un solo corpo, Romani 12:5, in Cristo, e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Quindi il corpo è uno, ma noi siamo membri l'uno dell'altro. Pensiamo al nostro corpo. Quindi ci spiega bene il nostro corpo l'importanza delle varie parti. È vero? Siamo molti, ma un solo corpo, siamo membra l'uno dell'altro, interdipendenti. Detto prima, noi non siamo autosufficienti e questo, fratelli, ci dovrebbe togliere dalla nostra mente se c'è qualche pensiero di individualismo. perché noi non siamo stati fatti per essere individualisti, noi siamo stati fatti per vivere in una famiglia, in un corpo e andare nelle stesse direzioni in modo organico, ordinato, perché questo glorifica Dio e porta molto frutto. In Prima Corinzi 12, io vi invito poi a casa a leggerlo, ci viene spiegato vari aspetti che riguardano il corpo. Ad esempio, in Prima Corinzi 12, 27 dice: or voi siete il corpo di Cristo, membro d'essa, ciascuno per parte sua. Quindi corpo di Cristo. Poi il versetto 18 ci ricorda la sovranità di Dio. Ma ora il Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Non sono gli anziani che decidono, ma è lo Spirito di Dio, è il Signore, che ha collocato in questo corpo, che è la Chiesa, in modo sovrano. Ok? Quindi quando noi, ripeto, vogliamo occupare dei posti che non ci competono, noi facciamo un grosso danno a questo corpo. Lo scopo, versetto 7, dice: ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito, io l'ho sottolineato nella mia Bibbia, per l'utile comune, non per me, ma per l'utile comune. Se anche questa verità, fratelli, se la potessimo realizzare bene, mamma mia, come cambierebbe la nostra vita. Cioè, io faccio qualcosa non per apparire, no? Perché so che posso essere utile a tutti. Maturiamo quest'idea, fratelli, mettiamoci nel cuore. Io faccio qualcosa, qualsiasi cosa, preparo, prego, partecipo agli incontri. Anche la presenza questa sera è di utile comune. Pensate se fossimo rimasti tutti a casa, ok? Fossimo qua in tre o quattro. Beh, sarebbe, certo, la presenza del Signore, che è la cosa più importante, ma sarebbe poco incoraggiante. Io vado in adunanza perché posso anche essere utile con la mia presenza. Oppure quando ci sono varie attività, c'è bisogno di questo, presente, posso essere utile? Io mi metto a disposizione. E non morirebbe, fratelli, quella forma di dire: no, io questo non lo faccio. No, io questo, oppure io questo non sono capace di fare, o tanti altri atteggiamenti sbagliati. Versetti 12 e 20, descrizione dell'unicità del corpo. Poi la diversità nell'unità, versetto 14. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molti membri. E l'arricchimento è proprio questo. Il fatto che ciascuno di noi, per parte sua, porta un contributo a delle funzioni assegnatele dal Signore. E questo ci arricchisce, bellissimo, perché siamo diversi e quindi non siamo, come dire, duplicati, non siamo tutti occhio, non siamo tutti mano, non siamo tutta lingua, non siamo tutti a gambe, e siamo un corpo, e quindi il beneficio è davvero molto grande. Poi, sempre in questo capitolo vengono fatte delle supposizioni negative. Ad esempio, versetto 15 dice: se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Ci sono a volte, dice: no, io non predico qui a Villa Cortese, io vado fuori a predicare, oppure non predico qui a Villa Cortese e neanche prego. Perché devo predicare? Perché devo pregare? E neanche vengo all'evangelizzazione. Ah, io non insegno, oppure non faccio questa attività. Ah, io non faccio neanche quest'altro. Fratelli, è terribile. Questo non significa che esci fuori dal corpo. Sei una parte del corpo che non svolge la sua propria attività utile per il bene comune. E quindi fa diverse supposizioni. Cioè il se, quindi se l'orecchio, se tutto il corpo fosse occhio, se tutte le membra fosse un unico membro, dove sarebbe il corpo? Questa è una domanda retorica. Quindi si parla dell'interdipendenza e anche dell'individualismo, che noi non dobbiamo avere questo tipo di desiderio. Ok, i privilegi legati a questa immagine del corpo. Allora, siamo un organismo vivente, abbiamo detto, quindi essendo un corpo non siamo un'organizzazione ma un organismo vivente. Il corpo non è una parte non è una parte della persona, ma l'espressione visibile di tutta la personalità, ok? Quindi è veramente molto importante. E il corpo vuole, ha l'obiettivo, la responsabilità di continuare la vita del Signore Gesù qui sulla terra. La Chiesa ha questa responsabilità. E la Chiesa, questo corpo, ha la responsabilità di continuare il messaggio del Signore e quindi è un'estensione delle opere che il Signore avrebbe fatto se fosse rimasto qua sulla terra. Se il Signore fosse rimasto qua sulla terra, farebbe delle cose e queste cose, queste azioni, queste opere, le dobbiamo fare noi. Se noi ci muoviamo in maniera organica, ok, noi potremmo dare seguito alla vita del Signore Gesù, è come se il Signore Gesù vivesse ancora sulla terra, è come se il suo messaggio avesse questa continuazione, è come se le sue opere venissero compiute da Lui. Guardate che grande privilegio, ma anche grande responsabilità. Quindi, ancora due cose, sorvolo questo, ancora i privilegi. Quindi le verità centrali che emergono dall'immagine del corpo, il corpo ci parla dell'intimità che noi abbiamo con Cristo e con la Chiesa, bellissimo questo. Ci parla della sovranità, ci parla dell'unità, ci parla del servizio cristiano. Guardate quante cose che noi dovremmo ricordare perché possiamo rappresentare il Signore Gesù nel modo migliore. Fratelli, esaminiamoci. Esaminiamoci alla luce di quanto è stato detto fin qui. Chiediamoci se siamo il riflesso di un'immagine vera o di un'immagine falsa, in riferimento a quelle citate, ma in modo particolare del corpo, perché ci servirà a capire che ognuno di noi ha le sue funzioni all'interno di questo corpo, che è la Chiesa, e se noi vogliamo che la nostra famiglia, la nostra Chiesa, questo corpo, chiamiamolo come vogliamo, progredisca, cresca, porta frutto e rappresenti il Signore Gesù nel modo migliore che Lui vuole per la Chiesa di Villa Cortese, noi abbiamo bisogno di esaminarci con sincerità. Laddove ci troviamo mancanti, dobbiamo impegnarci a rimetterci in carreggiata, chiediamo aiuto laddove noi abbiamo bisogno di aiuto, però fratelli, non torniamo a casa indifferenti, vi prego, non torniamo a casa se qualcosa magari in qualche modo ha urtato la nostra sensibilità e quindi chiudiamo le orecchie, chiudiamo il cervello e non facciamo scendere questa parola nel nostro cuore. Non torniamo a casa, fratelli, senza esserci esaminati, non davanti a noi, ma davanti al Signore. Il Signore sa perfettamente quello che tu stai pensando, quello che io sto pensando. Conosce le tue giustificazioni, le tue motivazioni, conosce i tuoi disagi, conosce tutto quello che tu pensi. Ecco perché, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di metterci davanti al Signore con serietà. Se al Signore piacerà, la prossima volta inizieremo a trattare nello specifico questo argomento. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.